di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Sapore di sale, chiaramente Gino Paoli, 1963, abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo e c'è molto da dire su questo pezzo, al di là insomma della notorietà del pezzo medesimo e della voce di Gino Paoli, ma lo faremo insieme al nostro ospite di Incontri d'Estate di oggi, ovvero il musicista, polistrumentista, compositore svizzero Max Pizio, che saluto. Buongiorno Max, ben trovato.
Buongiorno a te Claudio, buongiorno a tutti.
Allora, bisogna dire appunto da questo ascolto, che però ci porta adesso verso un argomento che ti riguarda personalmente, che qui insomma c'era Ennio Morricone,
esatto,
a arrangiare, a dirigere l'orchestra, c'era Gato Barbieri a fare il solo di sax, cioè pensiamo un po' che cosa succedeva alla RCA in quei periodi lì e quale fucina di creatività, di qualità musicale insomma ruotava attorno a questo fantastico luogo che poi ahimè è diventato adesso tristemente un centro commerciale, credo una cosa del genere, sulla Tiburtina a Roma insomma, e lì sono accadute cose incredibili per quanto riguarda la musica, anche non solamente la musica leggera. Quindi un bel ascolto per cominciare appunto a raccontare di te e della tua musica. Ma tu hai scelto nello specifico questo brano per un altro motivo, che non è quello dei nomi che hanno partecipato a questa registrazione, ma insomma ti chiedo appunto di raccontarci come mai.
Questa vecchia canzone, che alla fine io la la definisco comunque innovativa dal punto di vista della qualità, perché immaginatevi, qui si parla del 1963, una produzione RCA. Casualmente questo disco mi è arrivato, ho proprio qui il vinile qui in studio,
bellissimo,
giustamente, nell'archivio di mio padre. Mio padre ha accumulato circa 70 anni di musica e adesso lo sto riordinando. Ci sono migliaia di partiture dall'inizio del Novecento fino a chiaramente ai giorni nostri.
Ecco, va detto, scusa Max, va detto che tuo padre era anche egli un musicista e un polistrumentista.
Esattamente, come mio nonno, mia nonna e tutti i miei discendenti familiari, eccetera, eccetera. E questo accumulo di materiale anche un po' compulsivo, perché mi sono ritrovato veramente centinaia di strumenti, anche dal più piccolo al più poco gestibile. Queste raccolte di strumenti, di partiture, mi ha portato a fare una riflessione. E mi sono chiesto cosa farne, perché alla fine è un materiale talmente vasto, anche dal punto di vista stilistico, e mi sono chiesto, ma dal valzer, non so, dalla Dolce Emilia fino a Eulalia Torricelli, Il mondo che cambia, dei grandi classici dagli anni 30 fino agli anni 90, mi sono chiesto cosa farne, e ho trovato, non casualmente, un progetto che mi sta coinvolgendo da circa 3 anni a questa parte, che è un progetto legato alla musicoterapia. Musicoterapia in senso non diretto, ma attivo. Ciò significa che il centro diurno terapeutico di Locarno mi ha chiesto di creare un progetto pilota per coinvolgere dei pazienti compromessi, quindi da Alzheimer, da afasia, da problemi seri all'udito, e donare loro un momento di rimemorazione musicale attraverso dei brani. Quindi attraverso queste partiture, gli strumenti musicali, dal sassofono al clarinetto al flauto, io propino a queste persone, in un momento di una settimana, delle canzoni semplicemente che avrebbero potuto riguardarli nella loro vita, anche in giovinezza. Quindi si parla di persone degli 80-90 anni che non riescono veramente a collocare una canzone di record, e questa io la so, questa l'avevo cantata in quel momento. No, semplicemente mi avvicino col mio sassofono a uno di questi utenti e dico: adesso ti suono questa vecchia canzone. E quindi la reazione è praticamente immediata, senza una coscienza diretta, ma è proprio un concetto di rimemorazione sonora, dove il paziente, l'utente, si ritrova in quel momento della giovinezza. Magari stava ballando con la propria fidanzata o stava attivamente suonando. Quindi, e non è un caso il fatto di ritrovare questi vecchi brani nell'archivio di mio papà. Infatti io, quando ero adolescente, lo seguivo e suonavo con lui questi pezzi. Quindi anche nella mia rimemorazione, la mia memoria musicale è immediata. E non c'è uno schema fisso, è molto empirico. Io scelgo magari una ventina di pezzi prima di propormi agli utenti e dico, attraverso una loro biografia scritta naturalmente, riesco a risalire un po' alle loro attività della loro vita, scopro che chi ha suonato per esempio in una band, c'è chi non ha fatto mai musica, oppure chi ha suonato o cantato in un coro, e quindi scelgo un po' il materiale da proporre. E le reazioni sono sorprendenti. Sono sorprendenti anche chi ha problemi di udito. Cioè, è interessante, perché alla fine questi pazienti ricevono veramente un momento così di intimo, anche di cordialità, di musicalità. E questo fa anche la loro qualità di vita. Voi sapete che alcuni pazienti possono essere compromessi a tal punto dove si vede un declino cognitivo. Anche il solo fatto di non udire in modo chiaro accumula un declino cognitivo, anche a livello familiare si creano tutta una serie di defiance, di non comunicato, di non detto, che negli anni si espande e peggiora proprio la situazione. Invece, manifestando questo modo di rimembrare la musica, le canzoni, si può poi andare nel ricordo. Magari uno ricorda dov'era, quando è stato suonato quel brano. Adesso io ho fatto l'esempio di Gino Paoli, ma ho fatto un percorso con loro raccontando del Festival di Sanremo, dai suoi esordi fino a agli anni 90, e alcuni hanno riconosciuto subito delle canzoni semplicemente leggendo la partitura, sì, su carta. Io, sì, non uso iPad, non uso mezzi moderni con loro, proprio perché voglio ristabilire, certo, questo contatto.
Certo,
questo
cose per loro familiari, naturalmente. Esatto. Immagino, Max, che questo sia un lavoro che portiate avanti in equip, quindi anche con, sì, i medici del centro.
Esattamente. Allora, il centro diurno terapeutico segue molto attivamente con gli infermieri, con anche chi lavora nel settore della ricerca, e il dottor Ruggeri, geriatra, mi sta aiutando a corroborare e raccogliere anche tutte le testimonianze delle reazioni che hanno questi, questi anziani, e sono veramente molto particolari. Anche il solo fatto di portare uno strumento, farlo toccare a livello tattile, sentire il metallo, se è di legno, se è caldo, se è freddo, già questi stimoli possono essere l'avvio di una discussione, magari anche tra di loro, che solitamente non, sì, farebbero mai.
Certo. Quindi,
è un approccio empirico, come, sì, dico, però all'interno c'è una struttura che si occupa poi di raccogliere tutti questi dati e portarli poi avanti per avere una ricerca nei prossimi anni chiara. È chiaro che, certo, con la musicoterapia non possiamo risolvere una patologia come l'Alzheimer.
Certo.
Però regaliamo questi momenti di gioia, anche perché alcuni la esprimono proprio in modo diretto, no? E questo per me è una delle cose più belle che posso vedere in persone, che è anche difficile comunicare con loro, e la musica fa veramente da tramite, grazie a questi ricordi, anche di queste vecchie canzoni che noi sentiamo raramente oggi,
sì,
ma è veramente un excursus di 40, 50, 60 anni a volte.
Certo. E beh, insomma, come una sorta di profumo, no? Certe volte queste cose succedono, immaginano anche,
esatto,
sentendo un profumo, è come dire, come una sorta di macchina del tempo. Immagino, sì, che la musica, in questo senso, e come tu la utilizzi, abbia questo potere, no? Di fare tornare indietro nel tempo, quindi di associare la musica stessa degli eventi della propria vita.
Esattamente. E questo accade, come dici giustamente, un po' come un profumo, quindi la rimemorazione passa direttamente da un evento, senza passare da una catena di ricordi, ma ci si ritrova lì, è
direttamente un po' come un flash. Eh sì, insomma, bellissimo, un'esperienza molto interessante. Mi permetto di ricordare un'esperienza, diciamo, parallela che ho avuto diverse volte, perché molto spesso mi è capitato di andare a suonare, per esempio, per un reparto di oncologia, e di verificare un po' le stesse cose, le stesse sensazioni, no? Ma soprattutto questa cosa poi va a generare nell'ambiente medico tutta una serie di studi e di sperimentazioni che provano quanto la musica utilizzata, diciamo così, tra virgolette, utilizzata, comunque impiegata in una certa maniera, è in grado di dare conforto, è in grado di migliorare certe situazioni legate allo stress, eccetera, no? Quindi veramente è un bellissimo lavoro quello che tu fai, e ti auguro di portarlo avanti nel migliore dei modi. Ma adesso continuiamo nella scaletta musicale che oggi ci hai proposto per questo incontro d'estate. Questa è Atavistic Surrender, Max Pizio, nostro ospite di oggi, una tua composizione eseguita da uno dei tuoi ensemble, quindi ti chiedo di raccontarci qualche cosa a proposito di questo brano, soprattutto il perché della tua scelta.
Questo brano è significativo prima di tutto perché mio padre era un grande fan di questo pezzo, che all'epoca scrissi per Epic J Trio con Thomas Egli e Andy Appignani, e sei stato ospite anche tu come chitarrista e onorato naturalmente di averti con noi alcuni anni fa. E questo brano in realtà racconta un po' la sensazione che si ha quando si suona con il freno a mano tirato, questo detto in gergo. Adesso te lo spiego così, forse sì. Hai già capito di cosa parlo. Sempre riguardo mio padre, ci capitava nella mia giovinezza di suonare anche per nelle case anziani. E quindi in una casa anziani, immaginate, con degli strumenti a fiato, con un tamburo un po' troppo vivace, una batteria un po' troppo attiva, già si hanno delle reazioni contrastanti. E quindi il fatto di suonare col freno a mano tirato, dove tu non puoi veramente esprimere tutto quello che vorresti, devi avere una mente conscia che ti dice: sei in una casa anziani, non puoi suonare veramente tutto quello che vorresti, perché sarebbe eccessivo. Lo fai per il rispetto di chi ti sta ascoltando, certo, e che magari probabilmente sente alcune frequenze che possono dare fastidio. E quindi hai una forma di rispetto, questa resa, io la chiamo così, atavistic surrender, una resa atavica, no? Che dice: io forse suonerei un po' meno. Invece mio padre mi spronava a fare il contrario. C'era sempre un po' questa lotta del fatto che bisognava suonare, sì, però essere comunque presenti. E questo mi ha insegnato molto, proprio nel modo di porsi e nel modo di controllare quello che poi si suona in pubblico, certo, negli studi di registrazione.
Questo insomma apre anche un bellissimo discorso sul valore, diciamo, del silenzio, no? In musica, no? Esatto. E quindi delle pause, dei respiri, eccetera, no? Perché si è sempre attenti a pensare alla musica, alle scale, agli accordi, eccetera, no? Però non si tiene, cioè non è che non si tenga mai conto, però spesso si perde di vista questo aspetto, esatto, del peso e del valore dei silenzi, che appunto si contrappongono alla musica e quindi hanno in sostanza la stessa importanza. Sei d'accordo su questo, Max Pizio?
Certamente, sono molto d'accordo con te, anzi è un periodo dove proprio sto sperimentando e ascoltando vecchie produzioni, dove mi rendo conto che avevo troppo, suonavo veramente troppo. Era una condizione però che ho scoperto era legata all'approccio dell'interazione, dell'interplay con i musicisti, che erano comunque molto irruenti, mettevano molta carne al fuoco. Forse perché era il periodo della fusion, quindi come sai è un miscuglio abbastanza potente di suono elettrico anche, quindi per contrastarsi a vicenda si metteva e si suonava veramente tanto. Negli ultimi anni prediligo molto di più l'approccio acustico, quindi strumenti che non sono così forti e irruenti proprio per questo motivo. Però è una questione proprio di evoluzione, uno sceglie anche a un certo momento dove vuole andare, anche se... so, ammiccare per esempio al rock, al metal, non mi dispiace, al prog, quindi questa è una sensazione più legata all'improvvisazione, dove la mente conscia non dovrebbe andare, come dici tu, ad intaccare quello che è il momentum e quindi il silenzio in sé.
Certamente. E questa era Calling You, Max Pizio, con un ensemble di musicisti considerevoli: Marco Cortesi alla chitarra, Yuri Golubev al contrabbasso e Giorgio Di Tullio alla batteria. Si trattava di una registrazione dal vivo, se non sbaglio?
Esatto, qui ci troviamo nel 2007, nel lontano 2007, al Monte Verità ad Ascona. E questa formazione mi è sempre rimasta un po' nel cuore. E ripensando alle esperienze che abbiamo avuto in questo gruppo, che è durato pochissimo tempo, abbiamo viaggiato anche nella rimemorazione, come dicevamo prima, anche di colonne sonore di film. Questo è Baghdad Café, quindi certo. Anche solo il fatto dell'approccio stilistico sul tema, che in realtà è interpretato da una cantante famosissima, tra l'altro, dell'epoca, nel 1987, e il fatto di riprenderlo e posizionarlo su un pavimento erboso, io lo chiamo così, di strumenti come il saxoprano, il contrabbasso e una chitarra elettrica, che ha un sapore molto frizzante, molto, molto irruente, no? Tipicamente in questo stile, un po' fusion.
Certo.
E qui resta un po' in ombra la parte del batterista di Giorgio, proprio volutamente per dare lo spazio a noi di cantarlo, questo brano. Il fatto di andare a prendere questi riferimenti per me è anche una riconferma di quello che dicevamo poco fa, dei silenzi, del modo di ponderare il suono, ponderare l'improvvisazione, cercare di rientrare per esempio in una forma quasi cantata. Io divento il cantante e cerco di esprimermi con il tema il più possibile. Chiaramente era una formazione di musica fusion, quindi gli esempi anche a livello stilemico ci sono e restano, non li abbiamo chiaramente lasciati da parte. E qui ricordo anche Yuri Golubev, che è un grandissimo virtuoso del contrabbasso,
certo.
Che dava sempre manforte nei momenti dove il silenzio si creava, veniva fuori, e con questi fill, con questo modo di accompagnare, sempre virtuoso ma cantabile. Questa è un po' la sua caratteristica.
Max Pizio, tornando in genere alla tua attività musicale odierna, tu sei un musicista, diciamo, multiforme, che ti occupi di un sacco di cose, quindi il tuo essere polistrumentista ti porta anche probabilmente a essere un poliattività, ecco. Quindi a occuparti di tantissime cose. Ci hai descritto appunto la tua attività nel campo, diciamo, medico, attraverso l'approccio musicoterapico all'Alzheimer, però insomma so che fai tante altre cose, sei anche un pregevole tecnico del suono, quindi conosci molto bene la tecnologia legata al suono, hai avuto uno studio di registrazione, quindi come vivi la tua attualità musicale, la tua attualità proprio di programmi musicali, di attività musicali?
Ma in questo momento, diciamo, a livello di produzione ho dato quasi un taglio netto a tutto quello che è la produzione commerciale, se vogliamo. Quindi mi sto occupando più di ricerca, e in questo periodo, proprio per i 150 anni dalla nascita di Ravel, che ricorrono appunto quest'anno, certo. Dei 30 anni della morte di Leonard Bernstein, sto preparando un adattamento per quartetto d'archi per quanto riguarda un concerto e una vernissage che si terrà il 13 di settembre alla Casa dei Lanfotti a Bironico, presentando appunto un artista del nostro Ticino, Alvaro Stoppa, con il quale abbiamo pensato di omaggiare questi due grandi artisti, proprio perché Alvaro immortala questi personaggi attraverso l'arte figurativa. Quindi l'idea di creare un quartetto d'archi con comunque clarinetto, contrabbasso, percussione, flauto, glissotar, sempre nella visione polistrumentistica che dicevi prima, mi sprona proprio a fare anche della ricerca. Per esempio sto trascrivendo il quartetto in fa di Ravel,
certo.
Per questa formazione un po' inusuale, creata proprio ad hoc per questo evento. Quindi io mi concentro più su delle produzioni che poi mi portano anche ad essere costretto un po' a ricercare nella storia, perché sono appassionato proprio di questo approccio, che mi porta anche poi a ritrovare degli elementi chiave, perché li utilizzo poi in altri progetti, per esempio intersezionismo speculare, dove anche tu hai suonato. C'è stata una ricerca molto grossa successivamente in post-produzione, e quindi sono usciti degli aspetti sull'intersezionismo che abbiamo poi rivisto con Fiorenzo Bernasconi nella composizione. E quindi questo modo di vedere appunto le produzioni per me è fondamentale in questo momento.
Max Pizio, siamo giunti purtroppo quasi in conclusione del nostro incontro di oggi, ma abbiamo ancora un brano. Tu hai scelto un brano di Astor Piazzolla, Squalo, no? Che ricorda anche un po' la particolarissima passione della pesca allo squalo che aveva Piazzolla stesso, una delle cose più pericolose in assoluto in genere probabilmente, ma soprattutto per un musicista e per le sue preziose mani. Ma al di là di questo, come mai... tra l'altro ricordiamo che fra due giorni è l'anniversario della scomparsa, che era avvenuta appunto il 4 luglio del 1992, quindi ti chiedo come mai, per concludere, come mai hai scelto di farci ascoltare questa versione vostra di Esqualo?
Allora, il fatto di Esqualo è per me è sempre stato un brano che ha attirato la mia attenzione per crearne un'orchestrazione nuova. Infatti sentirai Epic, è supportato da alcuni ospiti, da Bruno Amstad alla voce, da Fulvio Sigurtà alla tromba.
Bravissimo.
Che è bravissimo e che purtroppo ho messo in difficoltà diverse volte.
Come mai?
Chiaramente con un brano del genere anche a livello tecnico ci si ritrova una tromba virtuosa, quindi ci sono veramente dei momenti di panico, ma che in realtà poi in studio abbiamo risolto, ma anche nei concerti live in modo egregio. Sempre perché il brano è poi stato scelto per una questione energetica.
Cioè?
E lo vedo, fai questo riferimento alla pesca allo squalo di un temerario, e io mi rendo conto, come musicista, sono un temerario anche io. Con la natura vado a ricercare i fulmini, i lampi, sono un temerario come Astor in questo senso. E a livello energetico mi attrae questo brano per quello che l'ho scelto.
Benissimo, allora lo ascoltiamo e concludiamo qui. Davvero grazie a Max Pizio per essere rimasto con noi. Che dire, buona estate, buona musica e buon futuro.
Grazie a te, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.